Diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, si tratta di Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, ben trovato.
A tutti i radioascoltatori.
Vogliamo prendere in considerazione, nei colloqui che facciamo con te sul tema in particolare dei giovani, un argomento di quelli tosti. L'ho trovato in una statistica riportata ampiamente da Repubblica di qualche tempo fa, dal titolo "Primo amore tossico, la teen dating violence si combatte tra i banchi di scuola". Ora, traduciamola all'inglese: la violenza tra gli adolescenti nel contesto dei rapporti di coppia, dell'amore. Ossessivo con mia figlia, ho paura per lei. Il giudice separa la sedicenne dal fidanzato aggressivo e possessivo. Stupro di Palermo, Asia sequestrata e minacciata dal suo aguzzino, voleva che ritirassi la denuncia. E ancora, il mio fidanzato mi ha picchiata e la diciottenne posta foto del corpo martoriato dalle botte. Caivano, due cugine di 13 anni violentate da 6 ragazzi nel Parco Verde, le vittime allontanate dai genitori. E qui continua tutta una serie di
certo.
Titoli veramente impressionanti. Uno potrebbe dire vabbè, in una popolazione di 60 milioni di persone, e invece ci sono statistiche che ci inquietano, insomma. Certo.
Certamente questi dati inquietano, no? Anche perché adesso e anche giustamente questi numeri, voglio dire, queste arrivano all'opinione pubblica, sono
un adolescente su 3 ritiene che nei rapporti spesso le ragazze dicono di no ma vorrebbero dire di sì. Il 14% dei ragazzi non considera violenza costringere una persona a un rapporto sessuale. È vero che c'è il 14%, ma c'è poi, per fortuna, l'86% che invece la pensa diversamente.
Questi dati sono importanti prendere. Tra l'altro c'è questa inchiesta che è già stata pubblicata sul sito di Save the Children, dove c'è proprio un'inchiesta su un gran numero di giovani, e proprio lì vengono fuori questi modelli di relazione che si portano retaggi di stereotipi di genere, e dove diciamo le dinamiche rimangono quelle del controllo e del possesso all'interno della relazione di coppia, all'interno delle relazioni amicali spesso.
Sì, sempre in questo senso, per circa il 40% dei ragazzi costringere il partner a vestirsi in un certo modo o condividere le password dei propri profili,
esatto,
ma anche limitare le amicizie e le interazioni, non sono forme di violenza.
Assolutamente, sì, ritorna quindi questa pratica del controllo e del possesso, ecco, che appunto fra i giovani, per una parte di giovani, insomma abbastanza consistente, la ritiene una modalità diciamo che rientra nelle normali relazionalità. Ecco, questo è sconcertante. Bisogna dire che si sta proprio polarizzando, in cui c'è una, perlomeno dal mio anche osservatorio e dalle letture, dalle inchieste eccetera, polarizzando dove c'è appunto una consistente massa di giovani che va in questa direzione, con punte estreme anche di violenza fisica e anche di uccisione, e dall'altro c'è un gruppo di giovani straordinariamente avanzati, cioè laddove hanno cominciano a acquisire modelli di umanità interessante, forse più evoluta in assoluto anche delle nostre generazioni. Ecco, quindi questo va detto, perché questo riguarda anche gli adulti, cioè questo lo possiamo vedere giornalmente. Adulti che gestiscono alcune situazioni, dalla politica alla comunità, alla relazione interpersonale, alle relazioni di coppia, su questa falsa riga di azioni abbastanza violente, ecco, e mentre adulti dove si incarnano valori veramente interessanti di umanità. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché
certo, diamo un quadro
quando
troppo...
si parla di giovani, chiaro, bisogna parlare anche di modelli adulti.
Certo.
Non si può parlare della pianta senza il giardiniere.
Va bene. Lucia Beltramini, ecco. Lucia Beltramini, autrice del libro La violenza di genere tra adolescenti, dice che oggi si parla molto di violenza di genere, ma a un livello cognitivo alto, per esempio sui media. Manca però il calare questo discorso nella quotidianità dei più giovani, per esempio riflettendo su come gli stereotipi maschili incidano negativamente sui ragazzi, o di come su quanto il femminicidio rappresenti solo l'apice di una piramide che parte, per esempio, dalla gelosia e dall'idea di consenso. Quindi manca un'educazione sesso-affettiva, ecco, nelle famiglie e anche nelle scuole.
E anche nelle scuole. Nella comunità in senso lato, cioè attività dei quartieri, attività delle istituzioni che sono più vicine, o dovrebbero essere più vicine ai cittadini. Addirittura c'è un'involuzione rispetto agli anni 90-2000, 80-90 fino agli anni 2000, 2010. Io ho assistito a grande attività anche all'interno delle scuole sull'educazione socioaffettiva, poi un regresso costante.
Bisognerebbe puntare di nuovo a finanziare certe iniziative?
A finanziare, assolutamente, a finanziarle, assolutamente, perché sono tutte progetti che hanno un termine, e se non vengono finanziati ovviamente si perde quel tipo di intervento.
Ecco, questo
è una responsabilità politica molto grave, che adesso va rimarcata, soprattutto in vista di nuovi finanziamenti che vengono dati nel settore militare.
Eccolo.
Questo va detto.
Certo. Io direi, ci ascoltiamo adesso una canzone, poi vorrei chiederti se potessimo, in attesa insomma che ci sia questa palingenesi, no? Questa nuova creazione del mondo politico e sociale, esatto, ma intanto per difenderci, qualche consiglio, suggerimento a ragazzi e ragazze che magari ci possono ascoltare, forse la mattina no, certo, ma il pomeriggio in replica sì, e magari anche qualche parola ai genitori. Capisco che ogni caso è un caso a sé, per cui va visto isolatamente, però possiamo provare a dare qualche...
Certo.
Allora, ci ascoltiamo una canzone di Ellie Holcomb, I Will Carry You, e poi torniamo a parlare con lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai. Torniamo a parlare con Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Abbiamo preso spunto da alcune statistiche che sono state presentate, in particolare da Repubblica, statistiche da Save the Children, da Inc Lab. Ecco, per esempio, ne vedo una qui. Il 43% degli adolescenti ritiene che, se non vuole, una ragazza possa sottrarsi a uno stupro.
Esatto, sì, proprio l'avevo letto anch'io.
Il 29%, questo invece fonte in club, il 29% degli adolescenti ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare una violenza con vestiti e comportamenti. Naturalmente questi due dati si accoppiano bene con l'idea, che poi è passata in qualche maniera, che se hai un problema di violenza, in qualche modo te la sei cercata. Ecco, questo è un poco...
Certo.
Questo è subdolamente quello che passa, diciamo, nella mentalità di giovani e meno giovani. Però è impressionante,
esatto,
che siano adolescenti a pensarla così. Sempre in questa indagine, la mancanza di spazi di sensibilizzazione va di pari passo con la necessità di luoghi in cui i più giovani possano confrontarsi su temi centrali del loro sviluppo, come la sessualità, l'affettività, i rapporti sociali. Mancano questi spazi, e allora che si fa? Si va su internet.
Esatto, certo, diventa lo spazio virtuale per eccellenza.
L'86%, secondo i dati del Ministero della Salute, si informa online, quindi sono dati più che attendibili, e quindi che cosa si trova? La pornografia, 89% dei ragazzi e 39% delle ragazze,
certo,
tra cui anche pornografia violenta,
Certo, poi si crea chiaramente con la pornografia una dipendenza molto forte, perché crea delle reazioni emotive,
sì,
che tu non potresti assolutamente avere con una ragazza o un ragazzo, insomma, ecco, quindi questo pone anche un tema estremamente cioè importante e drammatico, insomma, ecco, dove il virtuale è più, diciamo, energetico, più soddisfacente di una relazione, che è molto più faticosa, implica insomma uno scambio, sì, e quindi mettersi in gioco maggiormente.
E poi quando,
insomma,
la pornografia diventa violenta, allora c'è proprio una manipolazione e dunque una distorsione dei rapporti tra,
esatto,
tra i due sessi.
Certo, certo.
Senti, che cosa ti sentiresti però di consigliare? Questo è il, purtroppo il problema è questo, come ci si difende individualmente,
certo,
e come famiglie.
È chiaro, la sollecitazione alla famiglia è quella di dare spazio alla relazione, dare spazio al dibattito interno, dare spazio a farci domande. Cosa si prova, cosa sento, quali sono i miei pensieri, quali sono la mia immagine di futuro, come posso individuare i miei talenti, cioè più spazio viene dato al valore della relazione nelle famiglie e nella scuola e nella comunità, meno ci saranno diciamo zone desertiche da questo punto di vista, e quindi è più facile ricorrere alla violenza. La violenza si ricorre quando le parole non hanno più significato o non si sono sufficientemente come dire, condivise, dove la parola viene meno. Perché c'è la guerra? Perché la politica ha perso il suo primato e quindi si ricorre all'azione, così nel macro e così nel micro. Quindi il compito delle famiglie
è quello di parlare, di tenere un dialogo costantemente aperto. Claudio?
Un dialogo aperto, ecco, che non vuole essere come dire, un dialogo che vuole essere investigativo, interrogativo nei confronti, perché poi quando si parla con i ragazzi si sembra all'ufficio di polizia, no? Cosa hai fatto? Dove sei andato? No, un dialogo che vuole essere di apertura, di conoscere chi ho di fronte, conoscerlo, perché noi abbiamo degli estranei, non sappiamo chi sono.
Allora,
ecco, quindi aprire questo dialogo, questi spazi, significa favorire, ecco, il significato e il valore della relazione, laddove manca completamente questi spazi, ovvio, si aprono scenari di potenziale violenza. Ecco,
Claudio,
questo sicuramente.
Ma volevo chiedere a Giuseppe, lui ha due figli ormai grandi, ma tu ci sei riuscito?
Questa è una domanda.
Come si fa?
Ma sai, questi spazi, voglio dire, basta entrare nell'intenzione dell'attenzione che diamo all'altro e che vogliamo dare, capisci? Questi altri trovano, ad esempio, l'auto per me e gli spostamenti con i miei figli erano diventati lo spazio d'ascolto. Ho avuto la fortuna di abitare lontano, nella fatica di abitare fuori Firenze è stato un'occasione straordinaria. Quindi si trovano, perché non è quello. Se tu pensi i minuti, le ore che passiamo buttando via il tempo, no? Buttandolo via, e questo può essere indirizzato verso, però bisogna farsi la domanda: sono interessato a conoscere un'alterità, qualcuno che io non conosco, do per scontato che dovrebbe essere in un certo modo, dovrebbe fare in un certo modo, dovrebbe corrispondere alle mie aspettative, oppure mi metto nell'ottica di un paese che io non conosco? Allora questa attenzione a conoscere forma i ragazzi, perché quello che passa, io sono interessante. E mentre l'altro si fa conoscere, si conosce, e mentre si conosce dà valore alla relazione, dà valore all'interiorità.
purtroppo siamo costretti a concludere perché non abbiamo più tempo. Diciamo che quello che a me veramente mi colpisce è il fatto che i rapporti di coppia sono dominati dalla gelosia, dall'idea che tu ti devi comportare come ti dico io, ecco, e purtroppo ci si abitua anche tra i ragazzi ad accettare questo come se fosse normale.
Esatto.
Se non c'è dialogo con i genitori, si vive in privato, in maniera isolata, queste situazioni, non si hanno punti di riferimento diversi e si accetta come se fosse normale. Non è normale. Il problema è,
non è normale,
far passare quest'idea ai ragazzi. Se non c'è dialogo,
non è rispettoso, ecco. Non è rispettoso nei confronti dell'altro, ma anche di me.
Sì.
Che ho, diciamo, un rapporto con l'altro utilitaristico.
Giuseppe Tomai, ci ritorniamo perché purtroppo dobbiamo concludere.
Ma guarda, in questo scambio che avete fatto stavo molto attento, ho sentito proprio la fatica dell'amore. La fatica dell'amore è mettersi con attenzione a guardare negli occhi l'altro e fare qualcosa che ti è difficile, che vorresti quasi evitare, ma in questa fatica forse che Giuseppe ci sta portando per mano, esatto, ad aprire un orizzonte diverso.
Ne riparleremo ancora con Giuseppe Tomai, che ringraziamo naturalmente per essere stato con noi e aver parlato di un argomento complicato.
Grazie a tutti voi, un caro saluto.
A risentirci, a presto.